portare adesso a termine questa decima puntata. Abbiamo cominciato un excursus ormai 3 settimane fa su ICAUR, i Comitati d'Azione per l'Universalità di Roma. Nel preparare questa puntata, la mia prima idea era quella di, diciamo, chiudere oggi questo cerchio e questo approfondimento. Poi banalmente mi sono reso conto che il materiale a disposizione era abbastanza ampio, e allora anche la puntata di settimana prossima verterà ancora sui CAUR, e lì sì andremo a concludere questo nostro approfondimento, che in pratica ci ha accompagnato e ci accompagnerà fino alla fine del mese di maggio. Abbiamo dato uno sguardo a quello che sarà già il prossimo mercoledì 27, torniamo però all'oggi e ci leghiamo in pratica all'ultima immagine storica con cui vi avevo lasciato settimana scorsa, sempre qui dall'Aquila. Vi avevo lasciato con l'incontro tra Oswald Mosley, il leader della British Union of Fascists, e Benito Mussolini a Roma il 24 di maggio del 1935. Assieme a loro due presente anche quello che era un cronista di punta del giornalismo britannico, Ward Prowse, il direttore del Daily Mail. Un incontro importante perché si era già in una fase abbastanza successiva a quello che è passato alla storia come l'incidente di Walwal nel dicembre del 1934. Gli eritrei che avevano attaccato questo fortilizio italiano che cingeva e proteggeva questi pozzi d'acqua in territorio italiano, e quindi si era già diciamo in quella fase che poi avrebbe introdotto e portato alla guerra di Etiopia. E quindi la presenza di Oswald Mosley in Italia era molto importante, perché lui aveva dato la sua assicurazione a Benito Mussolini che si sarebbe speso anche in maniera mediatica per dare forza a quelle che erano le istanze italiane, appunto, di difesa, di salvaguardia e di reazione a quello che era stato l'attacco etiopico. Proprio in questo solco si andrà ad inserire la narrazione di questa settimana. Perché? Perché ICAUR nel periodo immediatamente precedente, poi nel periodo della guerra propriamente detta e fino al termine delle sanzioni, quindi luglio 1936, si mossero su un binario che possiamo definire parallelo ma fortemente interconnesso a quello di cui abbiamo parlato fino ad ora, che era l'internazionalizzazione del pensiero fascista. Perché vi dico che è abbastanza interconnesso? Perché un attacco a Roma era un attacco all'idea fascista, e quindi un attacco a tutto quello che era l'architrave del fronte di Montreux. E lo avevamo detto anche settimana scorsa, c'era questa idea un po' confederativa, ognuno in crescita individuale in tempo di pace. Quando però c'è un attacco in tempo di guerra, bisogna, appunto, mutuando anche il nome, fare fronte comune, ed è proprio quello che accadde, insomma, in queste 2 ore, poco meno, poco più, che passeremo insieme. Andremo proprio a sviscerare quella che è stata l'opera dei CAUR e soprattutto dei diversi movimenti che facevano parte del fronte di Montreux in sostegno della causa italiana in Eritrea, e soprattutto anche il controllo e il monitoraggio rispetto a quelle che erano le mosse degli avversari italiani, o comunque di coloro i quali anche in maniera non manifesta andavano a foraggiare, possiamo dire così, proprio l'esercito etiopico. È proprio questo un episodio da cui posso partire per diciamo la puntata di oggi. Nel maggio del 1935, uno di quelli che avevamo visto essere i più entusiasti sostenitori della causa internazionalista e quindi dell'opera dei CAUR, che era il belga Paul Ornert, suo avvocato di Liegi, capo della Legione Nazionale, riuscì ad entrare in possesso di informazioni che erano relative a quella che era la fabbricazione in Belgio, tra l'altro, quindi proprio sullo stesso territorio nazionale, e fabbricazione e invio di armi per l'Abissinia. La regione aveva mobilitato la sua rete di osservatori ed era riuscita a ricostruire praticamente questa catena di sovvenzioni anti-italiane, che quindi ci teneva particolarmente a far sapere a Roma quello cui si stava andando incontro. Oltre agli osservatori, anzi in appoggio, in aggiunta agli osservatori, anche il personale ferroviario che faceva parte della Legione Nazionale si mobilitò per dare appunto una mano concreta e dare appunto indicazioni precise e puntuali su dove si trovassero questi carichi quando si trovavano a transitare ad esempio dalle stazioni principali della nazione belga, e quindi sia Liegi sia ancor più la capitale Bruxelles. Nel corso dell'estate del 1935, quindi ancora in una fase diciamo pre-bellica, perché poi la guerra scoppiò effettivamente il 3 di ottobre del 1936, dal Belgio a Roma, alla sede centrale dei CAUR, arrivarono diversi rendiconti che non riguardavano solo le stazioni, ma ancor più il porto di Anversa, e che davano conto di come armi e munizioni prendessero dal Belgio la strada del Corno d'Africa e poi dell'Etiopia per andare a sovvenzionare l'esercito etiopico. E allora, diciamo, da questa presa d'atto e da queste prime propaggini di vere e proprie operazioni di intelligence, possiamo chiamarle così, portate avanti dal CAUR belga, anche gli altri movimenti aderenti ai comitati d'azione si iniziarono a muovere nel solco di quella che era la loro vera e propria luce di orientamento, come l'abbiamo definita già nel corso delle nostre puntate precedenti, ovvero sia la difesa dell'Italia fascista, e quindi per ampliare il campo di riflessione del fascismo come idea assoluta e anche del corporativismo lavorativo, diciamo, in una articolazione ancora ulteriore. Un'altra data importante nel corso della nostra narrazione ci porta un po' più in là nel tempo. Abbiamo detto siamo sempre nel 1935, nel mese però di agosto, quindi sempre più vicini a quella che sarà poi l'esplodere vero e proprio del conflitto. Perché? Perché il 9 agosto 1935 gli esponenti di spicco, di rilievo dei movimenti del fronte di Montreux, dei CAUR esteri, furono ricevuti in udienza da Benito Mussolini. In testa naturalmente alla delegazione caurista c'era il presidente Eugenio Koselsky, e oltre Koselsky c'era anche una rappresentanza di quelli che erano gli ispettori itineranti che erano stati nominati, ne abbiamo parlato nelle puntate scorse, dai comitati per controllare e per interagire in maniera diretta sui territori in cui i CAUR avevano, diciamo, gettato il seme e fatto fruttificare l'idea del fronte condiviso, del fronte di Montreux. Oltre a Koselsky c'erano Cobalzar, Lucchini, Gomez, che erano i tre ispettori, possiamo definirli gli ispettori di punta dei comitati, oltre a loro anche il segretario generale del CAUR, che era Guido Baroni, e proprio Baroni portò alcune notizie molto interessanti a Mussolini, lo informò di alcune informazioni che erano state raccolte non in Belgio ma in un altro paese comunque molto vicino al Belgio, che è la Francia, e riguardo delle azioni anche in questo caso di stampo purtroppo anti-italiano che l'intelligence service del Somaliland, che era un territorio vicinale all'Etiopia ma soprattutto alla Somalia italiana, stava portando avanti proprio appunto al confine tra questi territori, potremmo dire dei prodromi di guerriglia, o visto che non eravamo ancora in scenario bellico, addirittura di pre-guerriglia. E circa un mese dopo questa nuova informativa, il 3 di settembre del 1935, arrivò una nuova informativa da parte del CAUR belga. Urnaert, lo abbiamo visto, era uno dei più attivi insieme a Oino Daffi, che poi naturalmente ritroveremo nel corso della nostra narrazione, e i belgi con Ornaert in testa facevano riferimento in questo documento, in questo fascicolo riservato, al fatto che Bruxelles aveva inviato non più solo armi, munizioni, ma anche un vero e proprio contingente di soldati, o meglio definiti consiglieri tecnico-militari, e questo contingente era formato da quelli che venivano identificati come ufficiali di riserva dell'esercito belga. Questo perché serviva praticamente ad aggirare una norma statale belga che proibiva agli ufficiali in servizio, e quindi non invece ai riservisti, di andare a prestare servizio, scusate la ripetizione, fuori dal territorio di competenza e quindi fuori dai confini del Belgio. Insomma, ulteriore indizio forte che c'era una corrente anti-italiana in Belgio, ma che c'era a sua volta invece una corrente pro-italiana, che era quella che si inseriva nel solco della, possiamo dirlo ormai, della tradizione e del cementificare i rapporti tra i diversi appartenenti ai CAUR, che invece ci teneva a far sapere che appunto c'era chi l'interesse italiano, l'interesse del fascismo ancor più, voleva preservarlo e salvaguardarlo, tenendo informata Roma di quelle che erano le mosse di coloro i quali invece si andavano ad opporre alle rivendicazioni italiane in territorio africano. Oltretutto, perché diventa importante questa congiunzione militare tra Belgio ed Etiopia. Perché? Perché in Etiopia era già presente un vecchio contingente belga che avrebbe dovuto semplicemente fare da affiancamento all'esercito locale per, diciamo, svilupparne le capacità. Questo era, diciamo, il risultato di un vecchio accordo che era stato preso tra il governo etiope e il governo belga. In realtà questo nuovo sviluppo che la Legion aveva portato all'attenzione di Roma poteva voler significare, anzi stava a significare, senza il poteva, un salto di qualità nell'aiuto che il governo belga voleva dare agli etiopi, ossia proprio prepararli per un eventuale attacco, per un eventuale scenario appunto bellico avversaria l'Italia. Le informazioni a Roma però su quello che stava accadendo al confine nel territorio etiope arrivarono anche dalla stessa Gran Bretagna, che come abbiamo visto, meglio, dalla British Union of Fascists, che come abbiamo visto con Oswald Mosley aveva dato molti attestati di vicinanza, in questo caso non per tramite dei CAUR ma per tramite direttamente del Ministero degli Esteri a Benito Mussolini. E il leader della BUF, Mosley, sempre nel settembre del 1935, organizzò di sua iniziativa un vero e proprio convegno pro-italiano in cui portava avanti quelle che erano le rivendicazioni italiane, le istanze italiane nel Corno d'Africa, e in pubblico sosteneva apertamente la politica africana del governo di Roma, non solo perché lo abbiamo visto anche con la presenza di Ward Prowse nell'incontro ristretto tra Mosley e Mussolini. Mosley usò anche un altro mezzo a disposizione per mobilitare l'opinione pubblica inglese in maniera pro-italiana, ed era la stampa, appunto, l'organo ufficiale delle buffa Black Shirts, camicie nere, tradotto in italiano, dedicò un numero monografico di approfondimento tutto sulla questione etiope e sulla necessità che l'Italia rispondesse a quello che era stato l'attacco di Walwal del dicembre del 1934. Alla luce appunto di questo, che era ormai uno scenario, quello africano, dico, quello che poi avrebbe portato allo scoppio della guerra, in continua evoluzione, che non atteneva più soltanto all'Italia e all'Etiopia, ma che come abbiamo visto si era allargato a macchia di leopardo, aveva visto entrare, mi verrebbe da dire, in scivolata anche la Società delle Nazioni, che poi discusse anche e applicò le sanzioni all'Italia, e questo sarà uno anche delle altre molle che portarono il fronte di Montreux a levarsi quasi, diciamo, in maniera univoca a sostegno e a difesa dell'Italia. Si ampliarono gli obiettivi e i progetti dei comitati di azione per l'Università di Roma, che erano stati messi nero su bianco giusto un anno prima praticamente nel congresso, e poi li abbiamo visti nella puntata scorsa anche con le due riunioni delle commissioni a Parigi ed Amsterdam. Infatti lì c'era stata più che altro la volontà di dare corpo a un progetto politico. Lo scenario che si andava configurando invece portò a una rivisitazione di quella che era l'attività, che però, lo abbiamo visto, aveva sempre come filo nero, mi viene da dire, che cuciva il tutto, appunto, la difesa del fascismo come idea universale, di Roma come portabandiera di questa idea che poi si era irradiata in tutta Europa. E, ve l'ho detto, essendo in tempo di guerra, c'era la necessità che tutti gli aderenti al fronte di Montreux facessero fronte comune, appunto, per difendere Roma, e quindi c'era anche bisogno che la commissione di coordinamento, che era l'organo di fatto di governo del fronte, potesse dare un contributo utile a tastare l'opinione pubblica nei diversi paesi, e quindi qui cominciamo a vedere anche la necessità di articolare dei momenti di, appunto, campagne stampa, dei convegni, come era stato fatto da Mosley, anche se non con l'egida diretta dei CAUR, e soprattutto far conoscere quelle che erano le motivazioni italiane per cui si era arrivati a questo muro contro muro etiope, ossia l'attacco degli stessi etiopici ai pozzi di Walwal, e quindi creare quella che poteva essere definita quello che poteva essere definito un fronte di opinione pro italiana. Non mi sembra ci siano più i problemi di audio che avevano caratterizzato questo po' turbolento inizio di puntata. E allora io credo che possiamo andare un attimo in pausa musicale, una l'abbiamo già fatta velocemente, e da che stiamo parlando comunque di Europa, di collaborazione tra gli stati in nome dell'idea fascista, io direi che possiamo proseguire anche un po' nel solco di quello che vi avevo proposto settimana scorsa. Anche questa è una band francese di cui però ancora non avevo proposto nulla a livello di rotazione musicale. Loro sono i Fracas, dall'album Rage. La canzone si chiama Euro Siberia. Ascoltiamola.
Thank you.
Questa era Eurosiberie dei Fracas, un inno alla resistenza europea, come più volte appunto ripetuto dalla band francese nel corso del ritornello di questa canzone tratta, ve lo ricordo, dall'album Rage. E la resistenza europea trovò, diciamo, in quel turbolento 1935 un altro momento di sintesi. In questo caso anche la musica si è ha ben aderito, diciamo, al racconto che stiamo portando avanti. E quando e dove? 11 e 12 settembre del 1935 in Svizzera, una sorta di ritorno a casa per quello che è il fronte di Montreux. Infatti ci fu una nuova riunione dei partiti e dei movimenti aderenti proprio a Montreux, quindi da dove tutto era cominciato, sempre all'Hotel Palace di Montreux. E questo ritorno a casa aveva un valore, tra le altre cose, molto molto simbolico, perché sempre in Svizzera, a pochi chilometri da Montreux, eravamo a Ginevra, si trovava quella che era la sede dell'ente sovranazionale che in quel momento era il vero nemico contro cui scagliarsi e che stava cercando di far abbattere la sua scure sull'Italia, ossia la Società delle Nazioni, che sempre in quel settembre del 1935 aveva sul tavolo la questione etiopica e la volontà di sanzionare il governo italiano. In più, altra cosa per cui era molto importante questa riunione del fronte di Montreux del settembre 35, era perché anche dal campo opposto, dal campo bolscevico, erano arrivati attestati, chiamiamoli di attenzione, perché così era rispetto a quello che si stava facendo nella nostra area. Perché sia le internazionali socialista che il Comintern avevano emanato dei documenti che parlavano in maniera chiara appunto del pericolo della propagazione dell'ideologia fascista su scala internazionale, e quindi questi documenti sarebbero stati discussi anche dal fronte di Montreux per prenderne atto e per appunto decidere una strategia comune di contrapposizione appunto dal punto di vista politico. Chi c'era a questa riunione, che in pratica, lo abbiamo visto, era di capitale importanza per il momento e per il luogo in cui trovava posto? Beh, c'era Koselsky in qualità di presidente dei CAUR, c'era un po' tutto lo stato maggiore della commissione di coordinamento: Bucard, Clausen, O'Duffy, Quisling e Fonjallat, che era il padrone di casa. Non c'era, ma lo abbiamo visto già settimana scorsa, si era abbastanza allontanato dal fronte, era stato in pratica, per questo suo lassismo, sostituito nel dialogo con diciamo, il suo territorio di appartenenza, ossia la Grecia, Mercuris del Partito Social Nazionale. In questo caso però non c'era diciamo, nessun diretto esponente dell'area ellenica. Gli interlocutori erano già diventati, lo abbiamo visto, con Condylis e Metaxas, però non erano presenti al tavolo dei lavori. I presenti si aggiunse anche Ornaert, che andava diciamo a continuare quello che era il suo solco di attivismo che abbiamo visto anche all'inizio di questa nostra puntata. E Ornaert diceva che era molto importante che i partiti e i movimenti presenziassero questo appuntamento, e al pari di Ornaert anche Fonjallà, in quanto padrone di casa in svizzero, per dare chiara all'opinione pubblica la dimostrazione che c'erano dei movimenti di avanguardia, che quindi guardavano oltre il contingente, che avevano chiaro come l'atteggiamento giusto in Africa fosse quello dell'Italia, laddove invece i vecchi governi, e qui ci sono anche degli echi, no, di politica contemporanea che ritornano, ma lo abbiamo visto anche in maniera abbastanza continuata e continuativa, no, nel corso di queste trasmissioni, come leggendo la storia, raccontando la storia, si trova anche molto di interpretazione del contemporaneo. Dicevo, le organizzazioni di avanguardia, cioè i movimenti del fronte, erano l'opinione pubblica vera dei paesi, laddove invece i governi non rappresentavano altro che loro stessi, un qualcosa di ormai lontano dalla contemporaneità, rappresentavano solo quei vecchi apparati che si accaniscono contro l'Italia, così venivano definiti da Ornaert e Fonjallà. Oltre a loro, un altro nuovo ingresso era quello di Rudolf Gaida, il leader della comunità fascista di Cecoslovacchia. Anche in questo caso furono 48 ore abbastanza impegnative e ricche di dibattito, e un'altra presenza significativa in questi due giorni sul lago di Montreux fu quella di José Antonio Primo de Rivera, che tra l'altro fece una relazione uscendo diciamo dall'ambito prettamente bellico sulla situazione politica del suo paese. In realtà anche in questo caso la guerra c'entra, perché siamo a settembre del 1935, in Spagna in ottobre ci sarebbe stata la sollevazione delle Asturie che avrebbe posto poi fine al governo Leroux, e poi nel 1936 però con le elezioni generali del febbraio del 36 ci sarebbe stata, andando ancora un po' più in là, la vittoria del Fronte Popolare, e Primo de Rivera, la Falange, sarebbero stati messi fuori legge, con un'operazione che di democratico ha veramente poco, ma anche di questo abbiamo parlato nelle nostre scorse puntate. Però appunto, nonostante quello che era la temperie politica iberica, Primo de Rivera, José Antonio, volle essere presente a Montreux anche in quel caso per dare un segno tangibile di vicinanza e anche di aiuto concreto per quello che sarebbe stato possibile alla causa italiana e, lo abbiamo detto in maniera più estensiva, alla causa del fascismo internazionale, universale ancor meglio. Come andarono i lavori di questa commissione? Anzitutto, ve l'ho detto, ci fu questa analisi approfondita dei documenti, delle risoluzioni che erano state adottate dalla controparte, possiamo chiamarla così, dal Comintern e dall'Internazionale Socialista, in due riunioni che c'erano state il 22 di agosto del 1935. Da questi fascicoli, in pratica, che veniva fuori? C'era la volontà delle sinistre, intese diciamo nell'accezione più ampia, dell'estrazione più varia, le sinistre socialiste, comuniste, marxiste, insomma un po' di tutto nel calderone, di unirsi in un fronte antifascista. In questo caso è importante diciamo dare le due parole staccate. Perché? Perché veniva in questo modo diciamo posto come controparte la lotta politica proprio il fronte di Montreux e il fronte appunto fascista internazionale, che era nato con la prima riunione nel 1934 a dicembre, il 16 e 17 dicembre. E Kozelski, nel commentare quelle che erano state appunto le prese di posizione, le risoluzioni, i documenti licenziati dai rossi, dai comunisti, dai socialisti, parlò di una vera e propria offensiva delle centrali del materialismo internazionale e che si stava concretizzando con la volontà di sanzionare l'Italia per la vertenza in Etiopia. Praticamente la Società delle Nazioni stava diventando il braccio armato degli oppositori dell'idea fascista e si stava in pratica piegando al loro volere, in particolare al volere dell'Unione Sovietica, che nella Società delle Nazioni aveva un peso preponderante, e della Gran Bretagna, facendo diciamo i debiti distinguo con quella che era invece l'operatività pro-italiana di Oswald Mosley e delle sue British Union of Fascists. E vi dicevo, insomma, a questo punto cosa c'era bisogno? Ne parlò Kozelski, ma ne parlarono anche gli altri intervenuti a Montreux, di una vera e propria controffensiva, sì, ma a livello appunto diplomatico, a difesa di Roma e del fascismo come idea universale. In questo Ornaert aveva già precorso un po' i tempi in Belgio, lo abbiamo visto molto attivo a livello di monitoraggio di intelligence, abbiamo detto già un po' in questo modo, e l'idea appunto di una controffensiva diplomatica trovò d'accordo un po' tutti gli intervenuti al tavolo dei lavori a Montreux, Clausen, Quisling, O'Duffy, praticamente tutti si trovarono sulla stessa posizione. C'era la necessità di fare quadrato, lo abbiamo detto con questa locuzione a noi molto cara attorno all'Italia, ma anche di adattarsi a quelli che erano gli altri cambiamenti dello scenario internazionale, quindi a quella che era la mobilitazione delle sinistre, l'offensiva anti-italiana della Società delle Nazioni, di cui un po' abbiamo accennato, e questo come si concretizzò, cosa venne portato sul tavolo della commissione? Venne portata una riorganizzazione del fronte e degli aderenti al fronte. L'intesa del fascismo universale, quindi il fronte di Montreux vero e proprio, cosa diventava? Diventava in particolare una vera e propria organizzazione politica che, per usare le parole di Oino Daffi, doveva basarsi su quattro precondizioni: doveva essere giovane, militare, virile e cristiana, ma soprattutto, aggiungo io un quinto aggettivo, doveva essere molto operativa. In chiusura dei lavori di questa commissione, per provare ad allargare ancor più la base, il dialogo, e quindi coinvolgere i soggetti che si trovavano nel nostro campo, quindi non nel campo, possiamo dire, del bolscevismo e dell'operatività della Società delle Nazioni, venne chiesto ad ogni movimento che si riconosceva e che era presente appunto al tavolo del fronte di Montreux di redigere un vero e proprio elenco dei movimenti affini sul territorio del paese di provenienza con i quali si sarebbe potuto, anzi dovuto, dialogare. Venne approvata in pratica questa risoluzione, me la sono appuntata perché è molto interessante, ve la vado a leggere. La commissione dichiara urgente e necessario perfezionare, di fronte al falso societarismo wilsoniano, ossia appunto a quella che era diventata la Società delle Nazioni, non più una, o meglio, non so se mai lo fosse stato, una vera e propria società di pace che faceva gli interessi dei paesi, non credo, e dall'internazionalismo marxista. Secondo i principi stabiliti al primo congresso di Montreux, bisogna organizzare in maniera stabile una vasta intesa permanente europea e mondiale, quindi si allargavano anche i confini di quello che era l'internazionalismo. I CAUR erano nati appunto solamente come fenomeno europeo, in questo caso invece si andava ad allargare proprio l'orizzonte geografico dei movimenti nazionali, corporativi e sociali. L'obiettivo, in definitiva, doveva essere sostituire a quelle che erano le manovre sottobanco della vecchia diplomazia, insomma quelle che venivano portate avanti a Ginevra, alcune relazioni che fossero dirette, ma soprattutto leali alla luce del sole, tra tutte le correnti giovani e sane, quindi tutti i movimenti che si riconoscevano in definitiva nei principi del fronte di Montreux, per raggiungere un rinnovamento generale dello spirito e la rigenerazione istituzionale e politica del mondo. Insomma, possiamo dirla in maniera più sintetica, bisognava ambire ad un nuovo ordine corporativo e fascista, che era un po' la chiusura del cerchio cui si sarebbe voluti arrivare. Non solo questo, perché venne presentata, approvata anche una seconda risoluzione che invece era inerente non solo alla guerra d'Etiopia, ma proprio allo scenario politico internazionale nella sua completezza. Si attaccava in pratica l'operato della Società delle Nazioni, espressione appunto di una vera e propria alleanza, di un abbraccio mortale, come dicono quelli contemporanei bravi, tra il capitalismo e il bolscevismo, e che in pratica era interessata a delegittimare l'Italia nello scacchiere internazionale, con il pretesto appunto della vertenza etiopica. C'era in pratica l'invito, e questo è un invito anche molto simbolico, ma allo stesso tempo forte, l'invito a tutte le forze che si riconoscevano nei principi del fronte di Montreux a unirsi in quello che veniva definito un fascio solo, proprio virgolettato dalla risoluzione, per salvare appunto l'ordine e la civiltà mondiale. Quindi quello che veniva fuori da queste due risoluzioni, dai due giorni di lavoro, la necessità di allargare la base di dialogo dei CAUR e del fronte. E naturalmente questo venne fatto. Adesso andiamo un attimo a vedere nei diversi paesi appunto quali furono i contatti presi, i risultati ottenuti, che non furono assolutamente banali e secondari. Cominciamo proprio dalla Francia, che avevamo lasciato come ultimo paese prima di addentrarci appunto nell'analisi di quello che accadde in Svizzera. Il fiduciario del CAUR transalpino, che era Italo Sugliotti, incontrò subito dopo la chiusura del congresso di Montreux alcuni aderenti alle Croci di Ferro, le Croix de Feu, in particolare della ROC, che si dimostrò interessato a sostenere la causa italiana, ma non solo, si dimostrò ferventemente attratto da quelle che erano le dottrine fasciste e corporative, quindi perfettamente aderente a quello che era, diciamo, il programma, il progetto di più ampio respiro del fronte di Montreux. Sugliotti da Della Rocque rimase molto impressionato e espresse rispetto per il suo interessamento, e Della Rocque di converso espresse solidarietà nei confronti dell'Italia riguardo la questione etiope. Anche qui una sorta di cerchio che si andava a chiudere. Oltretutto Della Rocque disse anche qui una vera e propria citazione: croci di fuoco e volontari nazionali si pongono nettamente in maniera nettamente ostile a qualunque sanzione nei confronti dell'Italia. Scritto nero su bianco, tra l'altro venne anche inviata a Benito Mussolini questa presa di posizione di Della Rocque, e quindi diciamo anche qui si cominciava a costruire quella rete di relazioni che diventava importantissima in uno scenario delicato appunto come quello di una guerra ormai alle porte. Sugliotti incontrò anche Charles Trochu, che era il leader del Movimento Nazional Popolare di Francia e segretario di quello che era, anche qui un nome che è abbastanza moderno, ormai purtroppo però non esiste più, il Front National. In questo caso era un raggruppamento di due forze, che erano l'Azione Francese, Action Française, e i Giovani Patrioti, le Jeunes Patriotes, che abbiamo anche tra l'altro già visto settimana scorsa. Questo in Francia. Trochu, tra l'altro, poi lo ritroveremo perché avrà anche un incontro a Roma con Benito Mussolini e porterà anche un'idea ulteriore, molto più operativa, che però poi purtroppo per che le lacci e lacciuoli burocratici, ogni epoca e paese, mi verrebbe da dire, ogni epoca sempre qualcosa da portare in dote a quello che poi viene dopo. In Belgio Ornaert, che lo abbiamo detto e lo abbiamo visto, lo abbiamo raccontato, era molto molto operativo, continuava da un lato il monitoraggio della situazione grazie appunto agli iscritti della Legion Nazionale, e poi monitorava anche quella che era la stampa di governo in Belgio, e continuava ad annotare e a riportare a Roma come ci fosse oramai un'ampia campagna anti-italiana. Evidentemente il fatto di attaccare l'Italia, ragionava Ornaert con molta perspicacia, era uno degli aspetti della lotta ormai internazionale che si voleva portare avanti contro il fascismo da parte di chi? Di quelli che erano, e abbiamo definito, i due grandi nemici, ossia il capitalismo, la Società delle Nazioni esemplificata in questo, e il bolscevismo. Oltretutto, l'offensiva, diceva Ornaert, non poteva essere vista solo come contro l'Italia, ma appunto come contro tutti i movimenti che dall'Italia, dal fascismo, prendevano ispirazione e che vedevano Roma e l'ideologia fascio-corporativa come luce di orientamento nell'orizzonte europeo. Il nostro racconto ci porta a quella che abbiamo detto la data dello scoppio della guerra d'Etiopia, inizio ottobre 1935, e la Società delle Nazioni, pochissimi giorni dopo, l'11 dello stesso mese, decide di attivare, era nell'aria, di attivare le sanzioni nei confronti dell'Italia, insomma, quello che poi sarà definito un vero e proprio assedio economico e la decorrenza delle sanzioni il 18 di novembre del 1935 dello stesso anno. In questo frangente, lo abbiamo già cominciato a vedere, ma lo vedremo ancora di più nel prosieguo del nostro racconto, i CAUR giocarono un ruolo fondamentale. Insomma, facendo vedere che c'era forte, ramificata nei diversi stati, una opinione pubblica che difendeva l'operato italiano, che vedeva come giusta l'azione italiana in Etiopia come reazione a quello che era accaduto a Wal Wal, facendo sentire forte questa voce e non quella della Società delle Nazioni, si sarebbe potuto ottenere il risultato appunto di far sollevare, far interessare gli stati europei a quella che era la ragione italiana, la ragione del fascismo. A questo si agganciava anche in una prospettiva più internazionalista e che esulava dall'ambito, diciamo, prettamente bellico, il dimostrare, e l'abbiamo visto anche con le risoluzioni di Montreux approvate, che oramai i governi dei diversi stati che portavano avanti propaganda anti-italiana ormai erano fuori da quella che era la contemporaneità e fuori da quella che era, da quello che era il vero sentire dell'opinione pubblica dei diversi paesi. E i CAUR, lo abbiamo visto e lo stiamo vedendo in questo frangente, furono molto vivaci sia all'estero, Francia, Belgio, ma vedremo anche altri paesi, ma anche le sedi italiane dei movimenti si misero in moto da parte loro. E il presidente Koselski, per dare ulteriore slancio, provvide anche a rivedere il Consiglio Generale dei Comitati di Azione per l'Università di Roma, allargò e il Consiglio Generale e lo fortificò, possiamo dire così, senza tema di smentita, fece entrare, diciamo, in personalità di spessore, tra questi, ad esempio, Giovanni Gentile, che abbiamo visto anche con il nostro Stefano, con il quale poi potremo finalmente parlare di persona, dato che diciamo, siamo in questa fase uno e mezzo e non c'è più la necessità di tenersi troppo a distanza. In realtà c'è sempre il classico metro che fa da spartiacque. Vi dicevo, Giovanni Gentile, non solo, un abruzzese che anche lui abbiamo incontrato nel corso delle nostre puntate precedenti, che era Giacomo Acerbo, che aveva anche ricoperto l'incarico di ministro dell'agricoltura, insomma, un pezzo importante del fascismo italiano che entrava nel Consiglio Generale dei CAUR. Oltre a lui, un altro ex senatore, si chiamava Balbino Giuliano, e che aveva retto il dicastero di quella che era l'educazione nazionale, una sorta appunto di prodromo del Ministero dell'Istruzione. Come si andarono a muovere dopo questa riorganizzazione i CAUR in Italia? Beh, le direttrici di intervento in definitiva furono tre: le manifestazioni pubbliche, le conferenze e poi, diciamo, una sorta di interscambio, i viaggi di delegazioni estere in Italia. Le manifestazioni in Italia furono tante, soprattutto ebbero luogo in città che avevano una grande valenza geografica e soprattutto avevano una percentuale di popolazione straniera aderente ai CAUR non indifferente. Mi viene in mente ad esempio Palermo, Venezia, Bari, non sto andando in maniera cronologica, qui siamo già tra il 1935 e il 1936, ma soprattutto grande importanza in questo scacchiere la ebbe la città di Milano. A Milano, ad esempio, il 17 di dicembre del 1935 ci fu una grande manifestazione e ebbe un rilievo, diciamo, internazionale ma mondiale. Perché? Perché partecipò un rappresentante della Falange, era Alfonso Cartero, ma addirittura ci fu la presenza e l'intervento di una rappresentante in Italia, badate bene, una rappresentante, quindi una donna, dei fasci argentini. Era la marchesa Carrassé del Villar, e addirittura parteciparono a questa manifestazione anche dei rappresentanti di quella che era la Russia zarista. Quindi addirittura anche in quella che era la nazione esemplificativa del pericolo bolscevico c'era chi guardava con interesse e con vicinanza a quello che era il campo del fronte di Montreux. E non solo questo, a Milano ci furono anche altre manifestazioni, gennaio 1936, e anche questa era importante, fu importante, perché? Perché organizzata collaborazione tra i CAUR e il fascio svizzero in Italia, che era stato fondato da Arthur von Jallat e che era presieduto da un ingegnere Schmidlin, che tra l'altro un po' più tardi, un mese più tardi, nel febbraio del 1936, fu a Roma per un'altra manifestazione sempre del fascio svizzero in Italia, durante la quale, qui eravamo già in uno scenario, diciamo, bellico avanzato in Etiopia, esaltò senza mezze misure quella che era la possente avanzata italiana in Africa e le vittorie colte sul fronte etiopico. Ancora più avanti, nel maggio del 1936, sempre a Milano, come vedete, una sorta di centro italiano dell'attività dei CAUR, anche per, diciamo, la sua vicinanza al confine e quindi agli altri scenari che direttamente potevano essere attinti, no, dal CAUR italiano, ci fu questa manifestazione in collaborazione sempre tra i comitati d'azione e il fascio argentino, quindi addirittura un'idea che aveva travalicato l'oceano e che era arrivata appunto fino a Buenos Aires. Tra le altre cose, settimana scorsa lo avevamo visto, il fascio argentino aveva formalmente aderito al fronte di Montreux, seppure, diciamo, era stata una adesione che era stata recepita, era stata verbalizzata, però poi, essendo il CAUR una sorta appunto di organismo europeo, almeno nella fase che ci eravamo lasciati alle spalle, diciamo, sì, c'era stata per loro la possibilità di interagire, però poi non si era andati più così avanti. Invece vedete come in questo scenario di guerra, di attacco, davvero c'era la volontà di fare fronte comune, e anche, diciamo, da un paese lontano ma vicino come poteva essere l'Argentina arrivavano attestati di vicinanza. Ragazzi, siamo arrivati praticamente a un'ora di trasmissione, allora io farei un'altra pausa musicale, e visto che stiamo parlando di questa circolazione del pensiero, circolazione delle idee, vorrei riandare un po' alle origini. La canzone si chiama proprio così, è degli Hobbit, è dall'album Mala Tempora Currunt, e allora ci ascoltiamo questo pezzo, diciamo, dal tenore completamente diverso rispetto al rock dei Fracas, ma anche degli stessi Hobbit. È una canzone, se vogliamo, un po' più lenta, più riflessiva, ma comunque secondo me bellissima. Tra poco più di 4 minuti ci ritroviamo qui e continuiamo il nostro racconto di quella che è stata l'attività dei CAUR nel periodo della guerra di Etiopia. Ora gli Hobbit con le origini da Mala Tempora Currunt.
La rotazione cosmica dei riti primordiali, la congiunzione astrale dei calendari Maya, i riti tibetani, il lama e l'Himalaya.
animali mistici, la forza di Lachete, di Crizia e di Timeo, del culto ancora vivo, del mito indoeuropeo.
Lontano dal suo rito.